Buongiorno Cora.
Carossella, lei insieme a suo marito ci avete contattati per raccontarci la vostra dolorosa storia, la storia di vostra figlia Martina. Lascio a te la parola per riassumere brevemente ai nostri ascoltatori di cosa si tratta. È una storia di disturbo alimentare, di anoressia.
Esatto, noi abbiamo cominciato a percepire che ci fosse una problematica di disturbo alimentare in nostra figlia, consigliati dal medico di base. Abbiamo preso contatti con quello che era la struttura per disturbi alimentari in via Ovada del gruppo Ospedale San Paolo. Il primo contatto è avvenuto attraverso la segretaria dello stesso distretto.
Quindi voi telefonate alla struttura dell'ospedale San Paolo che si occupa di disturbi alimentari, vi risponde la segretaria, che domanda vi fa?
Ci domanda esattamente: ma vostra figlia mangia? E noi abbiamo detto sì, allora possiamo rimandare tranquillamente a settembre.
Quindi sulla base di questa informazione, mangia oppure non mangia la futura paziente, da questo sono dipesi i tempi di attesa per avere la prima visita, giusto?
Esatto.
Ok, come è avvenuto poi, una volta che siete riusciti a entrare nel percorso, di questa struttura, come veniva seguita vostra figlia e come venivate seguiti voi come genitori?
Ci sono un po' due parti di sviluppo. La prima, che si realizza in circa 2 settimane, andavamo presso la struttura perché cominciavamo ad essere valutati in quanto caso. Quindi abbiamo avuto l'approccio sia con quello che fosse varie figure di psicologi, la neuropsichiatra, la nutrizionista. Insomma, tutti specialisti medici volti a valutare Martina come ipotetica paziente.
Quanti anni aveva vostra figlia?
Aveva 15 anni.
Martina era seguita dal neuropsichiatra e poi che altri tipi di figure l'hanno seguita?
Come dicevo, dal sito sembrava che ci dovesse essere un po' una coralità di figure sanitarie. In realtà, nella struttura, poi Martina si è semplicemente trovata gestita in un giorno dalla pediatra per quello che erano i rilevamenti pressori piuttosto che le varie valutazioni di tipo sanitario, e in un'altra data, invece, sempre della stessa settimana, avevamo il contatto tutti e tre con la neuropsichiatra infantile, e che faceva il punto della situazione sulla base del peso riscontrato.
Ecco, quindi, ma oltre all'approccio, diciamo, medico, è stato offerto anche un sostegno psicologico a Martina?
No, infatti questo ci è apparsa subito come una situazione di fragilità. C'eravamo comunque premuniti a prendere contatti con una psicoterapeuta a pagamento in attesa appunto di entrare nella stessa struttura, pensando che il tutto poi sarebbe stato, come dire, fatto come passamano da collega a collega. In realtà ci siamo resi conto che non era assolutamente fattibile questo tipo di supporto. Quando noi, un po' sulla indicazione della stessa psicologa che avevamo, aveva proposto appunto di informare il San Paolo della sua esistenza per creare un lavoro indubbiamente collaborativo, appunto sulla base di questa noi abbiamo fatto presente alla neuropsichiatra di riferimento che esistesse anche questa figura in aggiunta a quello che era il loro lavoro, sperando che ci fosse una collaborazione, si creasse un po' una rete in questo senso. Invece la risposta è stata abbastanza deludente, perché la neuropsichiatra, senza neanche troppo medicarla, ci ha fatto capire che loro non gradivano assolutamente contributi esterni. Per loro la famiglia risultava l'elemento sul quale appoggiavano poi la loro organizzazione, perché il loro motto diceva: chi meglio dei genitori può conoscere il proprio figlio? E noi poi ci appoggiamo dando quello che è il supporto di natura medico-sanitario atto alla ripresa del peso della persona, del paziente. Per nostra figlia, ma io dico nostra figlia, ma in realtà non è solo per lei, non era previsto un supporto psicologico, per il momento, ma comunque avevano detto i tempi erano biblici, quindi neanche lo mettevano minimamente in considerazione.
Quindi sulla carta il supporto era previsto, ma non c'era disponibilità di professionisti?
Esatto. In tutto questo, quello che voglio sottolineare come condizione grave è che noi non abbiamo mai ricevuto alcuna informazione sulla salute di nostra figlia, anche se lo chiedevamo alla neuropsichiatra in ogni appuntamento. Noi volevamo sapere il risultato di quello che fossero degli esami del sangue, della MOC, dei valori pressori. Non c'è mai stata una risposta, anzi venivamo semplicemente tacitati con il discorso tutto compatibilmente con il quadro di grave sottopeso. Questo ha creato in noi un condizionamento anche a livello proprio di decisioni, perché il primo passo che hanno fatto è stato togliere Martina dalla scuola in presenza. Questo motivato col fatto che se fosse collassata a scuola sarebbero stati dei problemi. In contemporanea noi avevamo il ruolo di assistentato all'alimentazione. Secondo l'indicazione abbastanza scarna che ci era stata data, perché anche la nutrizionista, ahimè, non esisteva.
Le chiedo di arrivare un po' all'epilogo di questa storia e poi di dirci cosa vi sentite di dire a chi oggi si trova nella situazione in cui vi siete trovati voi.
Il percorso con questa struttura è durato solo 2 mesi e a fine si è vista progressivamente prima togliere dalla scuola in presenza, poi si è vista limitare in quello che potesse essere la sua possibilità di socializzazione. L'ultimo passo è stato quello di interrompere la DAD che noi avevamo fatto partire d'accordo con la scuola. Tolta la DAD, 2 giorni dopo mia figlia si è suicidata. Ha avuto questo gesto estremo dettato proprio dal fatto che si sia vista improvvisamente tutte le porte chiuse e soprattutto con la paura che magari ci potesse essere un ulteriore passo, ovvero l'ospedalizzazione. Il problema è che ci siamo posti è che molti genitori come noi si siano trovati in una situazione così tragica a livello di epilogo, che si siano trovati completamente abbandonati perché, ripeto, in assenza di informazioni, mancanza di quello che potessero essere i mezzi utili a poter conseguire un miglioramento del quadro, se non una guarigione stessa di Martina. Oltre a tutto questo, non ci siamo neanche visti, laddove avessimo messo delle forze nostre in conto, neanche supportati. Ecco, per noi questo è una cosa che rappresenta una situazione di estrema ingiustizia. E per noi è un qualcosa che non deve accadere più. Il nostro desiderio sarebbe che tutti i genitori che hanno vissuto questa stessa esperienza possano mettersi in contatto.
Grazie Rossella, noi quindi sì, siamo disponibili, lo diciamo a chi ci sta ascoltando, chi volesse mettersi in contatto con Rossella e Domenico può scrivere alla nostra email 37e2@radiopopolare.it e noi vi metteremo in contatto con loro. Grazie ancora.
Grazie a lei Cora e buongiorno a tutti, grazie anche a Radio Popolare e al programma 37e2.
Noi avevamo invitato, come sempre facciamo, l'ospedale San Paolo in trasmissione per fornire la propria versione. La direzione ha preferito non partecipare e ci ha inviato questa lettera.
Sì, ha scritto la dottoressa Marina Foletti, che è la responsabile dell'ufficio comunicazione aziendale e relazioni esterne della SST Santi Paolo e Carlo, ha scritto: vogliamo prima di tutto esprimere la nostra vicinanza ai genitori di Martina. L'anoressia è una delle patologie più gravi in adolescenza. Il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare della SST Santi Paolo e Carlo è in prima linea da anni nell'accogliere ed aiutare i giovani e inevitabilmente le loro famiglie, che hanno un ruolo determinante nell'alleanza terapeutica e che purtroppo in questo caso non si è determinata. La giovane paziente è stata accolta presso il nostro centro all'inizio del mese di settembre del 2021, accompagnata dai genitori. La condizione clinica si presentava di notevole sottopeso. A partire dall'8 settembre la paziente e i genitori hanno avuto subito i primi incontri con il neuropsichiatra infantile, a seguire una serie di appuntamenti con le diverse figure professionali che compongono l'equipe per l'inquadramento diagnostico e di monitoraggi clinici, durati fino alla fine del mese. Ad ottobre la paziente e la famiglia hanno proseguito l'attività di monitoraggio clinico multidisciplinare, incontrando settimanalmente le diverse figure professionali coinvolte, dal medico neuropsichiatra al pediatra endocrinologo, la psicologa, la psicoterapeuta familiare, l'infermiera, eccetera, eccetera. All'appuntamento fissato in data 8 novembre 2021, la paziente e la famiglia non erano presenti. Pochi giorni dopo, purtroppo, il centro ha ricevuto la tragica notizia del decesso. Dall'analisi della cartella clinica e dalle informazioni in nostro possesso, continuano in questa lettera, possiamo affermare che l'equipe del centro, dal momento del primo contatto, ha assistito la paziente e i familiari in modo competente, attento e scrupoloso, e che tutte le figure specialistiche necessarie sono state attivate come da protocollo per l'assistenza e la cura della giovane Martina. Auspicando, chiudo questa lettera, di aver chiarito eventuali dubbi, inviamo i più cordiali saluti.
Noi abbiamo passato questa lettera ai genitori di Martina, i quali ci hanno scritto quanto segue. Questi i punti salienti in cui sono dichiarate delle cose non vere da San Paolo sono questi. Primo, il percorso diagnostico si è sviluppato dall'8 settembre fino al 20 settembre, giorno della restituzione da parte della responsabile. Secondo, Martina non ha mai avuto un supporto psicologico durante la fase 2, vera e propria parte operativa del percorso terapeutico. Lo conferma la relazione della psicologa a pagamento nella sua relazione. Terzo, l'8 novembre abbiamo avuto l'ultimo incontro con la neuropsichiatra infantile e con la struttura, in cui la stessa ci ha rilasciato documento attestante la sospensione di Martina da ogni forma di didattica. Come dicevo, noi non siamo in grado di entrare nel merito di questa vicenda che si è conclusa assolutamente tragicamente. Non siamo in grado di entrare nel merito da un punto di vista giudiziario. Cerchiamo invece di capire cosa ha funzionato e non ha funzionato nel rapporto con le strutture sanitarie. E proprio mentre siamo in diretta ci arriva una lettera molto lunga, inviata da una mamma, dove ci dice che per loro figlio di 10 anni a settembre dell'anno scorso avevano contattato San Paolo, che aveva una grave crisi, una grave situazione di anoressia, loro figlio, e che il San Paolo gli aveva proposto come primo appuntamento aprile, quindi mesi e mesi dopo. E nella lunga lettera che ci è arrivata, molti punti coincidono con la testimonianza dei genitori di Martina che abbiamo ascoltato. Anche in questo caso al ragazzo veniva detto di interrompere il percorso della scuola e quindi andava verso una situazione di grave isolamento. Noi, come abbiamo sempre detto, siamo a disposizione se il San Paolo vuole intervenire. Certo, queste testimonianze sollevano problemi su quello che dovrebbe essere un centro di eccellenza sull'anoressia a Milano e insomma saremmo molto interessati a sapere cosa ne pensano i diretti responsabili, ma non con una lettera, avendoli in trasmissione.